Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
10 anni fa, esattamente il 13 marzo 2013, venne eletto Papa il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires.
Primo pontefice gesuita della storia, primo Papa proveniente dal continente americano, da subito volle dare al suo incarico un'impronta ben precisa, a cominciare dalla scelta del nome Francesco.
Un nome, un programma, verrebbe da dire. Infatti, questo nuovo Papa, arrivato in Vaticano dalla fine del mondo, come lui stesso diceva, non a caso volle ispirarsi alla figura di San Francesco d'Assisi. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Chiesa in diretta da Gael Kurtens
e da Gioele Anni. Oggi ci occuperemo dunque dei 10 anni di pontificato di Papa Francesco, lo faremo insieme al nostro produttore, il giornalista Bruno Boccaletti, responsabile RSI per i programmi a tematica religiosa, che questa mattina ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Bruno, ben trovato.
Buongiorno Gael, buongiorno Gioele, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Parleremo anche della campagna quaresimale attualmente in corso, promossa ecumenicamente dall'ente di aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera, da Azione Quaresimale e da Essere Solidali.
Il focus quest'anno è sulla giustizia climatica, con particolare attenzione all'agroecologia.
Di cosa si tratta ce lo spiegherà Corinne Zauk, che su questi temi ha anche sentito Henry De Luca, incontrato a margine di un evento a Muralto. Per cominciare vi proponiamo di fare un salto di 10 anni a ritroso nel tempo. Ascoltiamo.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Abbiamo ascoltato quello che fu il primo saluto di Papa Francesco alla folla accorsa quella sera in Piazza San Pietro. Era il 13 marzo 2013, un saluto quanto mai sorprendente, fuori dagli schemi.
Sì, in 10 anni abbiamo imparato a conoscere questo Papa, che non ha smesso in realtà di sorprenderci.
E questa mattina con Bruno Boccaletti vogliamo proprio ripercorrere le tappe più sorprendenti del pontificato.
Bruno, ti abbiamo invitato in studio oggi per un motivo ben preciso. In occasione dei 10 anni del pontificato di Papa Francesco, questa sera e domani pomeriggio andranno in onda dei contributi esclusivi che tu, insieme ad altri colleghi della RSI, avete raccolto e prodotto. Di cosa si tratta esattamente e che cosa ci puoi anticipare?
Abbiamo avuto la grande fortuna di avere una lunga intervista esclusiva di bilancio direttamente con Papa Francesco. È un po' la nostra intenzione, in fondo, con chi meglio di lui fare un bilancio di questi 10 anni, di una personalità che ci ha stupito. Quindi domenica sera, questa sera alle 20:40 sulla 1, l'intervista integrale con Papa Francesco. Domani riprendiamo il tema, riprendiamo un'intervista nel pomeriggio sulla 2 alle 14:50 con un parterre di ospiti, perché le tematiche che sono portate da Papa Francesco hanno come bisogno di essere digerite. Avremo 3 personalità, avremo Lidia Maggi, che è una pastora battista, teologa, che guarda il Papa cattolico dal suo punto di vista. Abbiamo Lucetta Scarafia, una storica che ha collaborato con l'Osservatore Romano, ha portato anche il punto di vista femminile all'interno dell'istituzione della Chiesa Cattolica. E avremo il Vescovo di Coira, Josef Maria Bonmen, che ci porta un po' il suo punto di vista.
Dunque, questa sera alle 20:40 sulla 1 l'intervista realizzata dal collega Paolo Rodari, già vaticanista per il quotidiano La Repubblica. Andiamo ad ascoltare una delle prime anticipazioni già trasmesse in questi giorni.
La Svizzera ha personalità propria, ma è universale. Quando nelle guerre la Svizzera va, se no, io neutrale. Sono neutrale, non è acqua destillata, non è lavarsi la mano, no, è una vocazione di equilibrio, di unità. No, i Siseri io li voglio bene, io lo vedo qui nelle guardie, no? Sono bravi, bravi, i Siseri hanno una umanità bella, bella, bella.
Ecco, Bruno Boccaletti, abbiamo sentito il rapporto di Papa Francesco con gli svizzeri, anche con le guardie svizzere. Tu eri lì in Vaticano mentre si registrava questa intervista, che clima hai respirato? Portaci un po' dentro Santa Marta.
Santa Marta ha un aspetto di informalità che chi la conosce sa bene che è importante nella biografia del Papa, ma è un luogo anche che mette a proprio agio. Sono stato in passato al Palazzo Apostolico, è un'altra storia e comunque c'è la storia, c'è l'importanza del Vaticano al Palazzo Apostolico. Santa Marta è un luogo più dimesso, no? E quello che mi ha colpito, e lo raccontiamo anche stasera molto bene nelle immagini della nostra serata speciale, è l'assenza di barriere. Cioè siamo arrivati a Papa Francesco in una via molto semplice attraverso il suo segretario per volontà dello stesso Papa Francesco, e non abbiamo dovuto passare né controlli né barriere. Ci siamo ritrovati nella stanza dell'intervista con lui a tu per tu per oltre un'ora, perché c'è stata l'intervista, poi ha voluto anche conoscerci personalmente e dedicarci un momento personale. L'impressione è quella di una capacità sua di essere diretto e di avere costruito attorno a sé un meccanismo che in un certo senso desacralizza la figura del pontefice romano e lo rende quasi una persona come noi. È stata una sorta di chiacchierata, cioè un'intervista con delle domande, delle tematiche, quella che abbiamo sentito sulla Svizzera è una delle tematiche, ma questa sensazione quasi di familiarità, di sorriso costante, per esempio, di nessuna barriera nella comunicazione.
Volevo capire da te, tu per questa serata speciale, per questi contributi speciali che porti alla RSI, hai fatto un viaggio in Argentina. Ricordiamo che Papa Francesco è lui stesso figlio di emigranti italiani dal Piemonte arrivati a Buenos Aires all'inizio del Novecento. Che cosa hai visto? Che cosa ci puoi raccontare?
Sono partito da un'idea. Ho l'impressione che noi europei, noi svizzeri, capissimo a fatica questo Papa. Quando parla dei poveri, dico, volevo capire qual era il retroterra umano e sociale di Papa Bergoglio. In Argentina ho trovato quel retroterra, cioè la Chiesa di Buenos Aires si occupa sostanzialmente di questa problematica. Cioè le parrocchie hanno 200 case di accoglienza dei giovani, il 9% della popolazione di Buenos Aires non ha mezzi di sussistenza, vuol dire che non ha in tasca neppure 5 centesimi e non sa come mangiare. E se ne occupano le parrocchie, ma se ne occupa anche un sacco di associazioni laiche. Ecco, cioè Bergoglio è rimasto a mollo in questo mondo e quindi quando arriva al pontificato il cardinale Hummes dietro gli tocca la spalla e dice ricordati dei poveri e subito Francesco il nome e la questione dei poveri e va a Lampedusa come primo gesto pubblico, perché il suo retroterra è quello ed è quello di essere anche un immigrato. Beh, questo ha dato sicuramente una linea di indirizzo al pontificato di Bergoglio molto interessante.
L'accoglienza dei migranti è forse uno dei temi principali di Papa Francesco. Gioele.
Ripercorriamo insieme proprio le fasi di questo pontificato. Andiamo ad ascoltare un contributo di Papa Francesco la scorsa settimana nell'Angelus di domenica 5 marzo a proposito di accoglienza sulla tremenda strage dei migranti a Cutro in Calabria.
Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l'accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle. E rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere.
Ecco Bruno, Papa Francesco sul tema dell'accoglienza dei migranti in questi 10 anni ha mantenuto una linea molto chiara. Ricordiamo che il suo primo viaggio apostolico era a Lampedusa. Tu Bruno per il tuo reportage ti ci sei recato a Lampedusa su quello scoglio di 7 chilometri in mezzo al continente europeo e africano. Cosa ci farai vedere domani pomeriggio?
È proprio uno scoglio abbastanza brullo con poca vegetazione, ma anche lì il viaggio ha cercato di capire che cosa ha lasciato quell'8 luglio 2013, le parole del Papa, che erano parole fortissime. Io ricordo l'omelia della messa, quando lui dice ma di chi è la responsabilità di queste persone morte? Di nessuno, lui diceva, perché noi ci riteniamo non responsabili, no? Quindi nessuno è, dice, colpevole, e parlava di una globalizzazione dell'indifferenza, quindi il tema dell'indifferenza che è un tema fondamentale. La parola indifferenza l'ha trovata al memoriale della Shoah a Milano se seguite Liliana Segre, perché è l'indifferenza con cui l'Europa guardò la tragedia degli ebrei, ed è lo stesso tipo di indifferenza, queste decine di migliaia di persone che sono morte nel Mediterraneo cercando di arrivare da noi, i tanti bambini. A Lampedusa sono andato nel cimitero, ci sono le storie dei bambini. Questo è il nostro mondo, cioè, e Papa Francesco si è come inserito nel richiamare, come dire, nell'alzare la voce contro questa indifferenza. Quindi la questione di Cutro è semplicemente l'ennesimo anello di un percorso in cui ci ritroviamo e che per fortuna però vede le chiese, la chiesa cattolica, le chiese protestanti, attive nell'accoglienza, che è un percorso molto interessante. Lidia Maggi ci racconterà dei corridoi umanitari che sono un'iniziativa nata all'interno del mondo delle chiese.
Hai parlato di chiese, di ecumenismo. Ti portiamo sul terreno più ampio del dialogo tra le religioni. Lo facciamo ascoltando ancora la voce di Papa Francesco. Questo è un suo intervento alla Conferenza Internazionale per la Pace del Cairo, era il 2017. Ascoltiamo.
Proprio nel campo del dialogo, specialmente interreligioso, siamo sempre chiamati a camminare insieme, nella convinzione che l'avvenire di tutti dipende anche dall'incontro tra le religioni e le culture. Tre orientamenti fondamentali possono aiutare il dialogo: il dovere dell'identità, il coraggio dell'alterità e la sincerità delle intenzioni.
Il rapporto tra le religioni, uno dei temi fondamentali del pontificato di Papa Francesco, ne stiamo parlando con Bruno Boccaletti, responsabile dei programmi a tematica religiosa per la RSI. Bruno, nei tuoi incontri per questi speciali realizzati dalla RSI in occasione dei 10 anni del pontificato, hai avuto modo di intervistare anche un'importante personalità del mondo valdese.
È il teologo Paolo Ricca, che rappresenta un po' una chiave di lettura. Qui abbiamo trattato il tema del dialogo fra religioni, poi c'è il dialogo ecumenico fra chiese cristiane. Prendiamo questo secondo versante. Paolo Ricca dice: mi piacciono i gesti simbolici di Papa Francesco, perché Papa Francesco sostanzialmente ha una proposta che sembra apparentemente semplice: camminiamo insieme come fratelli, ma anche il dialogo fra religioni. Avete sentito, sostanzialmente c'è un modello molto semplice per cui il Papa di Roma guarda le altre religioni come una possibilità di camminare insieme. Poi però Paolo Ricca dice c'è la questione della dottrina che divide, non solo la dottrina ma anche delle scelte nel campo etico. Pensiamo al fine vita, pensiamo all'aborto, pensiamo al rapporto fra generi in un certo senso. E quindi ci sono i due piani, c'è il tentativo di Papa Francesco di camminare insieme e tutta la catena di gesti che lui ha fatto. Pensiamo alla dichiarazione di Abu Dhabi, al Cairo, qui siamo la grande università di Al-Azhar, cioè il punto di riferimento teorico del mondo musulmano, quindi dei gesti molto importanti nei confronti del mondo ebraico, nei confronti poi del, è stato a Lund per i 500 anni della riforma protestante. E diceva Paolo Ricca, si è seduto assieme agli altri, assieme alla responsabile della chiesa luterana, come un luterano qualsiasi. Non vanno nascosti i problemi che esistono, c'è la dottrina che divide e ci sono le scelte etiche fra le chiese che dividono molto. È difficile mettere assieme i due elementi, Papa Francesco ci tenta.
Bruno, tu fai cenno alle divergenze sul piano etico. Papa Francesco è stato in realtà il primo papa a mettere sul piatto la esistenza anche degli omosessuali in quanto tali. C'è questo suo passaggio storico molto conosciuto, vogliamo sentirlo un attimo.
Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il Catecismo della Chiesa Cattolica spiega tanto bello questo. Dice: e non si devono emarginare a queste persone per questo.
C'è uno stile bergogliano, possiamo dire, Bruno Boccaletti, che abbiamo imparato a conoscere da interventi come questo, oltre poi anche banalmente da magari aspetti diversi, le scarpe nere, la borsetta portata a mano. Questo stile bergogliano che poi va in profondità anche su questioni appunto importanti come quella del rapporto con le persone omosessuali.
Ci sarebbe molto da dire su questo punto, perché è un tema su cui è tornato più volte anche nella nostra intervista. E certamente la questione del non emarginare è importante, detto dal capo della Chiesa Cattolica. Noi guardiamo questa problematica da un punto di vista europeo, però pensiamo a molti paesi in Asia e in Africa dove gli omosessuali sono discriminati e anche perseguitati da alcune legislazioni. Questo però permette a Bergoglio di non cambiare la dottrina torniamo al grosso tema della divergenza fra gesti fraterni di apertura e dottrina. È importante che il Papa dice chi sono io per giudicare. Forse la frase più iconica di Papa Francesco in questi 10 anni e poi è stata presa e applicata a tantissimi altri campi. Però questo è certamente un primo passo, poi però la Chiesa Cattolica non cambia il proprio catechismo. Quindi Papa Francesco anche su altre tematiche si trova di fronte al fatto che c'è come un percorso iniziato che non può andare a maturazione perché la Chiesa Cattolica oggi ha una precisa identità che vuole mantenere nel tempo. È molto interessante perché le parole del Papa, la stessa Lidia Maggi, dice gesti simbolici sono importanti perché poi cambiano la modalità con cui gli altri vengono percepiti all'interno della Chiesa Cattolica e questa è una cosa importante.
Grazie Bruno, mi sembra che su questo punto possiamo concludere la nostra chiacchierata. Ricordiamo che va in onda questa sera, Diccelo Tu, l'intervista.
Allora, 20:40 alla 1 l'intervista integrale e domani sulla 2 alle 14:50 l'intervista con uno studio e 3 ospiti, il Vescovo di Coiria, Lidia Maggi e Lucetta Scaraffia.
Bene, quindi noi ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici diciamo non mancate.
Noi giriamo pagina adesso per dedicarci al tema della campagna quaresimale, quest'anno iniziata il 22 febbraio e che si protrae ancora fino al 9 aprile.
Si tratta di una tradizione ecumenica che in Svizzera vede diverse realtà cristiane impegnate insieme a favore della giustizia sociale nel mondo.
In questi anni si è concentrata in particolare sulla giustizia climatica, ma sentiamo Corinne Zaug che ha intervistato su questi temi lo scrittore Harry De Luca e Federica Mauri, responsabile della comunicazione della campagna quaresimale per la Svizzera italiana.
Vegetariano o onnivoro?
Onnivoro.
Pasta o riso?
Riso.
Carne o pesce?
Tutte e due.
Frutta dopo il pasto o lontano dai pasti?
Prima del pasto.
Tiramisù o babà?
Babà.
Panettone o pandoro?
Nessuno dei due.
Pesce bianco o pesce azzurro?
Pesce azzurro.
Dolce o salato?
Salato. Sì.
I nostri gusti personali e quello che ogni giorno mettiamo in tavola hanno conseguenze importanti non solo su di noi che ne fruiamo direttamente, ma anche sul clima e sugli equilibri di tutto il nostro pianeta. Abbiamo appena sentito quelle che sono le preferenze alimentari dello scrittore napoletano Harry De Luca, profondo conoscitore della Bibbia che frequenta quotidianamente e traduce anche dall'ebraico, pur definendosi un non credente. Lo abbiamo incontrato al Festival Libro che si è tenuto in questi giorni a Muralto e ne abbiamo approfittato per porgli alcune domande sul libro Spizzichi e Bocconi, che è appena uscito per Feltrinelli, in cui lo scrittore riflette sul cibo e ritorna con la memoria ai piatti di una volta. Legata a quanto si mette nel piatto oggi è la campagna ecumenica che Azione Quaresimale, la HEX e Essere Solidali propongono per questo tempo di Quaresima. Per il terzo anno consecutivo il tema generale è quello della giustizia climatica, declinato in particolare quest'anno a partire proprio dalle nostre concrete e personali abitudini alimentari. E passo la parola alla seconda delle nostre ospiti, Federica Mauri, responsabile della comunicazione di Azione Quaresimale, per mettere a fuoco quelli che sono i temi di quest'anno.
Quest'anno si concentra in particolare sul diritto al cibo, sulla produzione del cibo e le nostre abitudini alimentari. In sostanza cerchiamo di far riflettere sul percorso che c'è dal campo dove viene prodotto fino al piatto in cui noi consumiamo il nostro cibo.
Il titolo dell'agenda quaresimale, questo calendario che negli anni abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare, fa riferimento proprio al piatto. A tavola è questo il titolo. Che cos'è, Federica? Un invito, un imperativo?
Il titolo richiama il cibo. Noi privilegiamo questo momento proprio di condivisione, del sedersi a tavola e consumare il cibo, ma consumarlo con altri, di solito non da soli. E l'agenda quaresimale è appunto uno strumento che ci accompagna durante i 40 giorni che precedono la Pasqua, quindi durante la quaresima, offrendoci degli spunti di riflessione sul cibo, su come viene consumato, come viene prodotto al nord come al sud.
E rimaniamo al sud con questa rievocazione del ragù di nonna Emma, la cui ricetta troviamo nel libro di Henry De Luca e che ci porta in una cucina povera di ingredienti e di materie prime, ma ricchissima di sapori e di ricordi.
Il ragù di mia nonna era una cosa sublime, oltre per la lavorazione, insomma, per la selezione dei rimasugli di macelleria, perché oggi le macellerie vendono solo cose di taglio pregiato, insomma, ma allora c'era tutto, c'erano tutti gli scarti e con gli scarti si faceva il ragù. Ed era una lavorazione lunga e raggiungeva delle vette di intensità di odorato e di palato che sono rimaste per me inarrivabili. Pur essendo irripetibili, però sono rimaste dentro la mia memoria, perché il naso è la sede della memoria.
Mi colpiscono due cose in questo racconto. Da un lato, i tempi di preparazione lunghissimi, dalle 8 alle 12 ore di cottura, in cui il sugo bofonchia a fuoco lento, e dall'altro l'ampio uso di quelli che oggi tendiamo a definire scarti di macellazione, tagli di carne poco pregiati, insomma. Le statistiche dicono che oggi trascorriamo in cucina, almeno nel nord dell'Europa, tra i 30 e i 60 minuti al giorno tra colazione, pranzo e cena, mentre gli scaffali dei supermercati rigurgitano di cibi già pronti e precotti. Che impatto hanno queste abitudini alimentari sul pianeta, Federica Mauri?
Ma sicuramente, a parte il piacere della buona tavola, viviamo all'insegna del fast food. Bisognerebbe appunto riscoprire il slow food con tutto il significato che porta con sé. Direi che soprattutto anche è importante ritrovare un senso di sobrietà, che si contrappone invece al sovraconsumo, al consumismo sfrenato e al consumo rapido e veloce. È un paradosso, attualmente produciamo cibo a sufficienza per sfamare l'umanità intera, eppure attualmente ci sono 828 milioni di persone che soffrono la fame e ancora più dà da pensare se consideriamo che circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato.
Stili di vita caratterizzati da sprechi e decessi in una parte del mondo, mentre dall'altra centinaia di milioni di uomini e donne e bambini restano con il piatto desolatamente vuoto. Nella narrazione biblica di Dio che sfamò con la manna il proprio popolo durante i 40 anni dell'esilio babilonese, Henry De Luca ravvede una sorta di manuale per una possibile giustizia alimentare.
La più grande distribuzione di cibo a chi non ne ha bisogno è stata scritta nel capitolo 16 del libro dell'Esodo. Si tratta della manna che piove a nutrire una popolazione di 1,5 milioni di persone, sparpagliata dunque su un territorio abbastanza vasto di accampamento, e che la manna non pioveva dentro l'accampamento, al di fuori. Bisognava andarla a raccogliere. Se fosse caduta dentro l'accampamento sarebbero cominciati i litigi, perché uno avrebbe detto questo è più vicino a me, questo è più vicino a te, eccetera. Quindi già il provveditore aveva pensato alla concordia e poi aveva fatto in modo che quel cibo, quell'indispensabile, fosse distribuito in parti uguali. Nessuno doveva guardare nel piatto dell'altro per vedere se ne aveva avuto di più o di meno. E poi aveva fatto in modo che quel cibo non diventasse merce. Ora, un'obiezione normale dice, ma come diventa merce una cosa che viene consegnata gratis tutti i giorni? E però la specie umana è ingegnosa, riesce a trasformare in merce anche il gratis. Per esempio, se qualcuno faceva avanzare della manna la sera per il giorno dopo poteva offrirla in cambio a qualcuno che quel giorno non aveva voglia di andarsela a prendere la manna fuori, no? Ecco che quel cibo indispensabile sarebbe diventato moneta di scambio, merce. Allora il provveditore aveva fatto in modo che la manna, se non consumata in giornata, marciva e non era più utilizzabile, e così aveva tolto il valore di merce dall'indispensabile. E poi faceva una cosa ancora più strepitosa, faceva piovere molta più manna di quella che serviva. perché nessuno doveva andare a raccogliere la porzione scartata dagli altri, e cioè nessuno doveva entrare in concorrenza con gli altri bisognosi e quindi affrettarsi a litigare. Ecco, questi provvedimenti che riguardano la manna riguardano la fornitura del cibo, dell'indispensabile a chi ne è privo. Sono istruzioni per l'uso degli affamati di oggi.
In antitesi a questa gratuità, oggi il cibo viene trattato come una qualsiasi altra merce per generare profitti e arricchire alcuni. Come raddrizzare questa palese ingiustizia alimentare che affama milioni di persone e distrugge il pianeta? Lo so, è una domanda difficile.
Sì, noi cristiani siamo consapevoli che la giustizia divina va ben oltre al concetto e al modo di intendere che abbiamo noi della parola giustizia. Dio ci ha affidato il creato perché ce ne prendessimo cura e nel suo progetto ha anche garantito cibo e una vita in abbondanza per tutti. Essendo quindi il cibo un dono di Dio, per noi è sacro e va gestito e garantito a tutti senza sprechi. Quindi noi ci adoperiamo come organizzazione di cooperazione allo sviluppo proprio per garantire il cibo a tutti, ovunque sul nostro pianeta.
Prima di chiudere ricordiamo che il prossimo 18 marzo, nel quadro della campagna quaresimale, si svolge la tradizionale Giornata delle Rose. Vi invitiamo dunque a consultare il sito vedere-e-agire.ch per capire dove e quando potete sostenere concretamente i progetti della campagna ecumenica.
Con questo è tutto per Chiese in Diretta. Non ci resta che ringraziare Gabriele Arnaboldi in studio per la parte tecnica. Da Gioele Anni e Gael Curtens, il più cordiale augurio di una buona domenica.